www.redigio.it e la storia continua. Siamo alla corte del Moro, il vaso e l'anello, puntata 54. Leonardo è in colloquio con Fabrizio Saludecio. Il vaso e l'anello. Di Fabrizio Saludecio era nota, negli ambienti della corte ducale e anche fuori, la facilità con la quale diventava di cattivo umore. Bastava un nulla per trasformare la sua fredda diffidenza e il suo scarso amore di umanità in una irascibilità crudele e ostile. La sua coscienza non conosceva mai tranquillità. L'acuto ingegno, che aveva sorriso e sortito di natura, e i vasti studi che aveva potuto compiere lungo il corso della sua vita, non avevano mai avuto modo di tradursi in un'azione simpatica o comunque capace di farlo apparire simpatico. Ma quando Ludovico il Moro aveva avuto bisogno di un alleato risoluto e spregiudicato nella lotta contro le resistenze che gli ambienti tradizionali della corte muovevano al suo spirito attivo e trasformatore, lo aveva ricercato senza esitazione in Fabrizio Saludecio. Per nessuna ragione, tranne che per l'odio che questi aveva giurato a Cicco Simonetta. Di Cicco Simonetta, in passato, Fabrizio Saludecio era stato dipendente e segretario. Ma poiché il suo acuto ingegno e lo spirito caustico che aveva avuto in sorte avevano saputo tenere a freno la sua lingua mordace, ma era successo che, avendo egli esposto in ridicolo talune misure amministrative e politiche prese dal vecchio e autorevolissimo ministro degli Sforza, questi lo avesse all'improvviso esonerato dal suo incarico. Fabrizio, piombato nel nulla dai fastigi di un dorato meriggio di vita, aveva giurato odio implacabile al vecchio ministro. E non appena, all'indomani dell'assassinio di Galeazzo, aveva cominciato a profilarsi la possibilità che Ludovico il Moro fosse chiamato a rappresentare un parte di primo piano nella politica del Ducato, egli aveva cominciato a stringersi dappresso all'inquieto, animoso principe. Poco più tardi, quando il Moro, rimossi gli ostacoli maggiori che si frapponevano al suo ricorso alla corte sforzesca, era tornato a Milano, Fabrizio l'aveva costantemente sostenuto col suo consiglio nello scegliere le soluzioni più radicali e più rapide. Egli aveva la mente e la memoria piena di massime e di sentenze e sapeva anche plasmare la morale del momento riconducendola all'autorità dei grandi. E quando il Moro, pur sospinto dall'imperiosa vivacità del suo temperamento e dall'urgenza del suo destino, era parso esitare, egli lo aveva costantemente indotto ad agire senza preoccupazioni del domani. Così la cognata di Ludovico, Bona di Savoia, era stata mandata in un lontano castello. D'altro canto, Cicco Simonetta rappresentava indubbiamente mentalità e interessi già superati dello spirito dei tempi, ma sopravviventi nelle strutture pubbliche e amministrative del Ducato. Il vecchio ministro non si adeguava affatto alle esigenze dei tempi maturi. Non avvertiva il destino di Milano nella storia diversa che gli si preparava. Il suo sguardo era di continuo volto al passato. A un certo momento, tra la sua politica di resistenza e la novità che ineluttabilmente il Moro concedeva avanti al suo cammino, doveva determinarsi un conflitto insanabile. E Ludovico lo avrebbe indubbiamente risolto. Ma Fabrizio Saludeicio spinse le cose a una soluzione di catastrofe. La testa di Cicco Simonetta era caduta. All'indomani, contro il Moro, iniziatore di un nuovo tempo, cominciavano però a correre sinistre leggende. E intanto, nel castello di Pavia, il legittimo duca Gian Galeazzo, ancora fanciullo, mentre attendeva di raggiungere l'età maggiore per poter venire in possesso del suo titolo e del suo pieno potere del ducato, languiva. Un'oscura malattia disfaceva lentissimamente le sue fibre. La giovinezza lo raggiungeva senza che egli sapesse gioirne. Un'ombra di morte alitava attorno al suo destino. E fra il popolo cominciava a circolare la voce che il signore, duca, declinasse colpito irreparabilmente da un lento veleno che proprio il Moro gli faceva propinare. Un mattino Ludovico aveva fatto chiamare Fabrizio Saludeicio e gli aveva detto: «Ho appreso che corre voce che io faccia propinare un lento veleno a mio nipote per toglierlo dal ducato. Beh, comprendo che ciò è conseguenza delle provvidenze che tu hai ideato e attuato verso Cicco Simonetta. Ebbene, sappi che ove queste mormorazioni aumentino, tu ne risponderai». E lo aveva lasciato bruscamente, senza aggiungere una parola. Il ducato, sotto Ludovico, era rapidamente asceso a un alto splendore, e tuttavia la cupa voce diffamatrice arrovellava l'animo dell'inquieto principe. Egli era desideroso di grandezza e di pace. Non voleva piegarsi davanti a questo strano ostacolo che il destino, la sua avversa fortuna, gli gettava ai piedi. E proprio quel mattino Fabrizio Saludeicio aveva preso da uno dei medici che avevano cura della salute di Gian Galeazzo che la oscura malattia peggiorava e sembrava conquistare sempre più profondamente il gracile organismo dell'infermo. Il grande faccendiere, livido in volto, gli occhi torvi, il naso aquilino, stava sprofondato in una grande poltrona. Stringeva nervosamente l'una e l'altra delle mani e meditava foschi pensieri. «Questo Ludovico», diceva fra sé, «solo perché un pizzico di fortuna lo ha assistito nella sua audacia e perché ha trovato in me l'uomo che gli ha salvato la situazione, abbattendo il pervicace Simonetta, ha messo Superbia e osa ritenere me responsabile di quanto accadrà». Con le mani rattrappite disegnava aspri segni nell'aria. Un cupo pensiero si faceva strada nella sua mente. Potesse il giovane Gian Galeazzo guarire completamente e finalmente venire in possesso del ducato? Beh, certamente io sarei l'uomo che, standogli vicino, saprebbe liquidare questo avido avventuriere, eppure nel giro di pochi giorni. www.redigio.it e la storia continua.